ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Chenille, il mantello, di Nikolai Vasilievich Gogol, traduzione di Tommaso Landolfi.
Nell'ufficio di... Ma è meglio non dire in quale ufficio. Non c'è nessuno più suscettibile dei funzionari, degli ufficiali, degli impiegati, in una parola sola, d'ogni sorta di gente che presta servizio. In oggi, ogni particolare ritiene offesa nella propria persona l'intera società. Pare che ultimamente un certo capitano Ispravnik, di non so più che città, abbia presentato un esposto in cui si dice a chiare note che c'è chi manda in malora le istituzioni del governo e pronuncia questo sacro nome del tutto invano. A mo' di prova era allegato all'esposto il nutritissimo tomo d'una certa opera di contenuto narrativo, dove ogni 10 pagine compare un capitano Ispravnik, e talvolta persino in stato di ubriachezza. E però, a scanso di imbarazzi, sarà meglio chiamare l'ufficio di cui si tratta semplicemente un ufficio. Orbene, in un ufficio prestava servizio un impiegato. Impiegato di cui non si può dire che fosse troppo notevole. Bassino di statura, alquanto butterato, rossigno anziché no, persino un po' miope all'aspetto, con un tantino di calvizie sulla fronte, con rughe su ambedue le guance e quel colorito del volto che si usa chiamare emorroidale. Che cosa ci si può fare? È colpa del clima di Pietroburgo. Per quanto poi riguarda il grado, giacché da noi occorre prima di tutto declinare il grado, egli era ciò che si dice un eterno consigliere titolare, personaggio contro il quale, come è noto, hanno liberamente appuntati i loro strali e le loro beffe diversi scrittori di quelli che hanno la lodevole abitudine di prendersela con chi non ha denti da mordere. Il nome di famiglia dell'impiegato era Bashmachkin. Nome che, come si vede, deriva da Bashmak, ossia scarpa. Ma quando e come si fosse prodotta tale derivazione, ecco ciò che non sapremo dire. Sia il padre che il nonno e persino il cognato, tutti i Bashmachkin, fino all'ultimo portarono scarpe, facendole soltanto risolare 3 volte l'anno. Il suo nome era Akaki Akakievich. Forse al lettore esso parrà alquanto strano e ricercato, ma pure siamo in grado d'assicurarlo che non fu affatto cercato e che furono naturali circostanze a imporre un tale nome. Ed ecco come andò per l'appunto la cosa. Nacque Akaki Akakievich incontro alla notte, se la memoria non ci inganna, d'un 23 marzo. La sua defunta madre, moglie d'un impiegato e assai brava donna, si dispose come di ragione a battezzare l'infante. La puerpera era ancora a letto di fronte alla porta e aveva alla sua sinistra il padrino, un uomo eccellente, Ivan Ivanovich Eroshkin, capufficio al Senato, e la madrina, moglie d'un ufficiale di polizia, donna di rare virtù, Arina Semyonovna Bielabryshkova. Alla puerpera sottoposero per la scelta 3 nomi, che prendesse quello che più le piaceva. Mokkia, Sossia, oppure chiamare l'infante col nome di Hasdazat. Martire. No, pensò la buonanima, che specie di nomi sono questi? Per farla contenta, aprirono il calendario a un'altra pagina. Vennero fuori 3 nomi ancora. Trifili, Dula, Varahasi. È un vero castigo del cielo, esclamò allora la sua vecchia. Che razza di nomi? Io in verità non ho mai sentiti di simili. Fosse magari Varadat o Varuh, ma Trifili e Varahasi. Voltarono ancora una pagina, si presentarono Pavzikahi e Vachtisi. Orsù, capisco, disse la vecchia, che è un destino, e già che è così, si chiami allora piuttosto come suo padre. Il padre era Akaki? Sia Akaki, anche il figliolo. In tal maniera venne fuori questo Akaki Akakievich. Battezzarono il bambino. Durante la quale cerimonia esso pianse e fece di tali smorfie, quasi presentisse che sarebbe diventato consigliere titolare. Ecco dunque in qual maniera andò la faccenda. Abbiamo voluto riferire ciò perché il lettore possa giudicare da sé che la cosa avvenne per assoluta necessità e che dare al piccino un altro nome era del tutto impossibile. Quando e in quale epoca Akaki Akakievich fosse entrato in quell'ufficio e chi l'avesse designato, nessuno avrebbe saputo dire. Per quanti direttori e dirigenti di tutte le specie cambiassero, lui lo videro sempre al medesimo posto, nella medesima posizione e con la medesima mansione. Sempre il medesimo impiegato alla corrispondenza. Tanto che finirono col convincersi che certo era venuto al mondo così, già completamente pronto, in uniforme e con la sua calvizie sul capo. All'ufficio non gli si testimoniava alcun rispetto. Gli usceri non soltanto non si levavano dal loro posto quando lui passava, ma non lo guardavano neppure, quasi fosse stata una mosca ad attraversare il vestibolo. I superiori lo trattavano con una sorta di freddezza dispotica. Un qualunque sottocapufficio gli ficcava direttamente delle cartacce sotto il naso, senza neppure aggiungere «copiatele», ovvero «ecco una praticuccia interessante e carina per voi», o un'altra frase affabile come usa fra impiegati beneducati. E lui prendeva tutto, guardando solo l'incartamento, senza vedere chi glielo porgeva e se ci avesse o no diritto. Lo prendeva e, seduta stante, s'applicava a copiarlo. Gli impiegati giovani lo beffavano e motteggiavano, per quanto permetteva la cancelleresca arguzia. Raccontavano là, alla sua stessa presenza, parecchie storie inventate sul suo conto e su quello della sua padrona di casa, una vecchia di 70 anni, che secondo loro lo picchiava. Chiedevano quando ci sarebbero stati gli sponsali, gli versavano sulla testa pezzetti di carta chiamando ciò neve, ma neanche una parola rispondeva a tutto questo a Akaki Akakievich. Quasi davanti a lui non ci fosse nessuno, né ciò turbava il suo lavoro. In mezzo a tutte queste persecuzioni non commetteva neppure un errore nella lettera che stava scrivendo. Soltanto se lo scherzo diventava insopportabile, quando gli urtavano il braccio impedendogli di lavorare, diceva: «Lasciatemi in pace, perché mi offendete?» E qualcosa di strano era contenuto in quelle parole e nella voce con cui erano pronunciate. Vi risuonava qualcosa di tanto pietoso che un giovane di recente entrato in servizio, il quale, sull'esempio degli altri, s'era fatto lecito di beffarlo, si fermò a un tratto, come se tutto fosse cambiato ai suoi occhi o si mostrasse sotto altro aspetto. Una forza soprannaturale lo staccò dai colleghi che aveva presi per gente a modo. E a lungo di poi, nel bel mezzo delle sue ore più allegre, gli si ripresentò l'immagine del piccolo impiegato dalla fronte calva, con le sue parole penetranti: «Lasciatemi in pace, perché mi offendete?» E in queste parole penetranti risuonavano altre parole: «Io sono tuo fratello». E si copriva la faccia con le mani il povero giovane. E molte volte in seguito, durante la sua vita, tremò vedendo quanta inumanità sia nelle creature umane, quanta feroce volgarità si nasconda nella mondanità raffinata e illuminata, e Dio mio, persino negli uomini che il mondo tiene per nobili e onesti. A stento si sarebbe trovato un altro uomo che, come Akaki Akakievich, vivesse tanto nel proprio lavoro. Dire che prestava servizio con zelo sarebbe dire poco. No, no, egli prestava servizio con amore. Là, in quelle copiature, era per lui in qualche maniera racchiuso tutto il mondo, col suo incanto e la sua diversità. La gioia si rifletteva sul suo volto. Certe lettere erano le sue favorite. E quando ci arrivava, perdeva addirittura la testa, sorrideva allora, ammiccava, si aiutava con le labbra, sicché sul suo viso si sarebbe potuto leggere ciascuna lettera che la sua penna tracciava. Se l'avessero ricompensato come il suo zelo meritava, egli, e con sua grande meraviglia, si sarebbe magari anche ritrovato consigliere di Stato. Invece, s'era guadagnate soltanto, come dicevano i suoi spiritosi colleghi, la fibbia all'occhiello e le emorroidi ai lombi. Non si può dire del resto che nessuno lo curasse. Un direttore, che era uomo da bene e desiderava ricompensarlo per il suo lungo servizio, gli fece passare una volta una pratica un po' più importante dell'abituale copiatura. E precisamente gli doveva, da una pratica già pronta, cavare un rapporto destinato ad altra amministrazione. Non si trattava che di cambiare il titolo generale e qua e là mettere alla terza persona alcuni verbi che erano alla prima. ma questo costò ad Akaki Akakievich una tale fatica che entrò in un bagno di sudore, s'asciugò la fronte e finalmente disse: «No, datemi piuttosto qualcosa da copiare». E da allora lo lasciarono per sempre alle sue copie, all'infuori delle quali pareva che per lui non esistesse nulla. Al suo vestito non pensava affatto. La sua uniforme non era più ormai verde, ma d'un vago color rossastro farinoso. Il suo colletto era bassino, striminzito, sicché il collo, quantunque non lungo affatto, uscendone pareva invece oltremodo lungo. Come di quei gattini di gesso dalla testa movibile che portano intere decine sul capo certi venditori cosiddetti stranieri, in realtà nativi di Russia. E alla sua uniforme doveva sempre restare attaccata qualcosa. Una festuca, un filo. Inoltre egli aveva la speciale arte, camminando per la strada, di passare sotto le finestre nel preciso momento che ne buttavano ogni sorta di porcherie, cosicché portava eternamente sul suo cappello qualche buccia di cocomero o di melone o qualche rifiuto del genere. Neppure una volta nella sua vita aveva prestato attenzione a ciò che si fa e avviene nella strada, secondo la nota abitudine dei suoi colleghi, i giovani impiegati, i quali spingono invece l'acutezza del loro ardito sguardo al punto di vedere persino a chi, sull'altro marciapiede, s'è scucita la staffa dei pantaloni, constatazione che non manca ad evocare sul loro volto un sorriso furbesco. Invece, Akaki Akakievich, se anche guardava qualcosa, vedeva in tutto le sue nitide righe, tracciate con una scrittura uguale. E solo forse quando un muso di cavallo sopravveniva a posarglisi improvvisamente sulla spalla e dalle froge gli soffiava un vero e proprio vento sul collo, allora soltanto s'accorgeva di non essere nel mezzo d'un rigo, ma piuttosto nel mezzo della strada. Giunto a casa, si sedeva subito a tavola, inghiottiva alla svelta la sua zuppa di cavoli e un pezzo di bue con cipolla, senza neppure sentirne il gusto. Mangiava tutto ciò e insieme le mosche o tutto quello che Dio mandava secondo la stagione. Accorgendosi che il suo stomaco principiava a gonfiarsi, s'alzava da tavola, tirava fuori una boccetta di inchiostro e si metteva a copiare le carte che s'era portata a casa dall'ufficio. Ove poi di queste non ce ne fossero, eseguiva magari una copia per sua propria soddisfazione, specie se l'incartamento appariva notevole, se non per l'esornatezza dello stile, almeno per il fatto che era diretto a qualche personaggio di nuova nomina o comunque altolocato. Persino nell'ora che il bigio cielo di Pietroburgo s'oscura del tutto e l'intero popolo degli impiegati ha già mangiato o pranzato, ciascuno come ha potuto, a seconda dello stipendio e della sua fantasia, quando già tutto riposa dopo il grattar delle penne nell'ufficio, le corse, le urgenti occupazioni proprie e altrui e tutti i vari affanni che liberamente si impone, più forse del necessario, un uomo indefesso, quando gli impiegati s'affrettano a consacrare al piacere il tempo che resta, e chi più intraprendente se ne va a teatro, e chi per la via lo consacra a osservare i leggiadri cappellini, chi lo perde a una serata in complimenti a un'avvenente fanciulla, stella d'un piccolo cerchio impiegatizio, chi, e ciò avviene più di frequente, sale semplicemente dal suo collega del quarto o terzo piano, in due piccole camere con ingresso e cucina e alcune tal quali pretese di ricercatezza, una lampada o un altro oggettuzzo che costa sacrifici molti, salti di pasti e passeggiate. In una parola, persino nell'ora in cui tutti gli impiegati si disperdono per i piccoli quartieri dei loro amici a giocare un tempestoso whist, degustando frattanto un tè con biscotti da pochi soldi, sbuffando fumo da lunghe pipe turche, raccontando, mentre si danno le carte, qualche pettegolezzo dell'alta società, argomento di cui mai e a nessun modo può fare a meno un russo, o magari, quando non ci sia altro da dire, l'eterna storiella di quel comandante di posto cui andarono a dire che era stata tagliata la coda al cavallo del monumento di Falconè. Insomma, anche nelle ore in cui tutti cercano di distrarsi, Akaki Akakievich non si permetteva neppure la minima distrazione. Nessuno poté dire d'averlo mai visto ad una serata. Dopo aver scritto a sazietà, si coricava sorridendo fin d'ora al pensiero dell'indomani, di ciò che Dio gli avrebbe mandato da copiare l'indomani. Così trascorreva la tranquilla vita di un uomo che con 400 rubli di stipendio sapeva essere contento della sua sorte, e sarebbe forse trascorsa fino all'estrema vecchiaia, non fosse per le varie calamità disseminate lungo il cammino terrestre, non soltanto dei consiglieri titolari, ma persino dei segreti, degli attuali, di quelli di corte e d'ogni altro ordine, e anche in definitiva di coloro che consigli non ne danno a nessuno, né d'alcuno ne prendono. C'è a Pietroburgo un potente nemico di coloro che tirano 400 rubli l'anno di stipendio, o giù di lì. Questo nemico altri non è che il nostro freddo nordico, sebbene vadano dicendo che è molto sano. Verso le 9 del mattino, giusto appunto quando le strade s'empiono di gente che va in ufficio, esso principia a dare di tali fiere e pungenti botte su per tutti i nasi senza distinzione che i poveri impiegati non sanno proprio più dove cacciarseli. A quell'ora, quando persino chi occupa posti elevati si sente doler la fronte dal gelo e gli occhi lagrimano, i poveri consiglieri titolari sono senza difesa. L'unica salvezza consiste nell'attraversare di corsa, avviluppati in una magra gabbanella, 5 o 6 strade, per poi battere i piedi in terra in portineria, fino a che non sgelino, in questo modo, tutte le facoltà e disposizioni ghiacciatesi per la via e necessarie al compimento del proprio ufficio. Akaki Akakievich da qualche tempo cominciava a sentire il dorso e le spalle frizzargli con particolare intensità, quantunque si sforzasse di percorrere alla massima carriera la distanza d'obbligo. Si domandò finalmente se non fosse il suo mantello a nascondere qualche marachella. Esaminatolo per benino a casa, scoprì che in 2 o 3 punti, e precisamente sul dorso e sulle spalle, era diventato un velo addirittura. Il panno era così ragnato che ci si vedeva attraverso, e quanto alla fodera, era scomparsa. Bisogna sapere che il mantello di Akaki Akakievich era un altro degli argomenti di beffa dei suoi colleghi, i quali lo avevano persino privato del nobile nome di mantello per ribattezzarlo volgarmente palandrana. E in verità esso era di costituzione alquanto strana. La pellegrina diventava sempre più corta d'anno in anno, dato che serviva a rappezzare le altre parti. E il rappezzamento non mostrava già i talenti del sarto, risultava anzi arrangiato e antiestetico. Visto di che si trattava, comunque, Akaki Akakievich concluse che bisognava portare il mantello da Petrovic il sarto, il quale stava non so dove, a un quarto piano in cima a una scala di servizio e, nonostante il suo occhio torto e le lentiggini che gli coprivano tutta la faccia, riparava con discreto successo pantaloni e frac di impiegati ed ogni altra genia. Si intende quando era in stato di sobrietà e non aveva altre fantasie per la testa. Su questo sarto, senza dubbio, non sarebbe opportuno dilungarsi, ma considerato che è ormai invalso l'uso nei racconti di tratteggiare con ogni completezza il carattere di ciascun personaggio, così non c'è nulla da fare, s'avanzi dunque anche Petrovic. Da prima costui si chiamava semplicemente Gregorio ed era servo della gleba di qualche signorotto. Petrovic principiò a chiamarsi da quando fu affrancato e da quando prese a bere gagliardamente le feste, in un primo tempo quelle grandi, ma in seguito senza distinzione tutte quelle religiose che appena fossero segnate sul calendario con una crocellina. Per questo riguardo egli era ligio ai costumi dei padri e, leticando con la moglie, le dava di mondana e di tedesca. E dal momento che abbiamo accennato alla moglie, bisognerà dire 2 parole anche di lei. Ma purtroppo di lei si sapeva poco, se non che Petrovic aveva moglie, la quale portava cappuccio e non fazzoletto. Ma della propria bellezza pare che non avesse luogo a vantarsi. Almeno a incontrarla, soltanto i soldati della guardia le guardavano sotto al cappuccio, arricciandosi i mustacchi ed emettendo un suono particolare. Arrampicandosi per la scala che portava da Petrovic e che, onor del vero, era tutta unta d'acqua di risciacquature e penetrata di quell'odore spiritoso che attacca gli occhi e, come è noto, non manca mai in tutte le scale di servizio di tutte le case di Pietroburgo, arrampicandosi, dico, per la scala, Akaki Akakievich andava pensando a quanto avrebbe chiesto Petrovic e mentalmente stabilì di non dargli più di 2 rubli. La porta era aperta perché la padrona di casa, friggendo non so che pesce, aveva fatto in cucina una tal fumea da non distinguere più neppure gli scarafaggi. Akaki Akakievich attraversò la cucina senza essere notato dalla stessa proprietaria ed entrò finalmente in una stanza dove vide Petrovic seduto su una larga tavola di legno grezzo, con le gambe ripiegate sotto di sé come un pascià di Turchia. I suoi piedi erano nudi e ciò che per primo saltava agli occhi era un alluce, ben noto ad Akaki Akakievich, con una certugna deformata, grossa e forte come un guscio di tartaruga. Petrovic teneva sospesa al collo una matassa di seta ed altri fili e sulle ginocchia un vecchio indumento. Già da più di 3 minuti cercava di infilare una agugliata nella cruna, non ci riusciva e però se la prendeva violentemente con l'oscurità e magari col filo stesso, biascicando a mezza voce: «Non vuole entrare il maledetto, ma hai fatto abbastanza impazzare, razza di furfante!» Ad Akaki Akakievich non piacque ad essere giunto proprio nel momento che Petrovic era arrabbiato. Gli piaceva invece passare le proprie ordinazioni a Petrovic quando questi aveva le penne bagnate, ovvero, secondo l'espressione di sua moglie, s'era rimpinzato di benzina il dannato guercio. In tali condizioni, abitualmente Petrovic si mostrava accessibile e conciliante, non faceva che inchinarsi e ringraziare. In seguito, è vero, veniva sua moglie a piatire e che suo marito era ubriaco e che perciò aveva chiesto troppo poco, ma allora, con 10 copechi d'aggiunta, l'affare era nel sacco. Ora invece Petrovic era, sembrava, in stato di sobrietà e però sgarbato, intrattabile e disposto a inalberare il diavolo sa che prezzi. Akaki Akakievich se ne accorse e già voleva, come suol dirsi, voltar briglia. Ma ormai non c'era rimedio. Petrovic aguzzò fissamente verso di lui il suo unico occhio e Akaki Akakievich disse involontariamente: «Buongiorno, Petrovic».
«Vi auguro il buongiorno, signor mio», rispose Petrovic e abbassò il suo occhio sulle mani di Akaki Akakievich, volendo vedere che spoglie questi recasse.
«Ecco, t'ho portato, Petrovic, coso...»
Bisogna sapere che Akaki Akakievich parlava soprattutto per avverbi, per preposizioni o comunque particelle senza significato alcuno. Se il discorso poi era imbarazzante, aveva l'abitudine di non finir neppure le frasi, sicché molto spesso ne cominciava uno con le parole
«ciò, in verità, senza dubbio, coso», e poi non veniva fuori altro. Ed egli stesso si fermava, pensando di aver già tutto detto.
«Che c'è?» disse Petrovic e andava un tempo esaminando con l'unico occhio l'uniforme di Akaki Akakievich, a cominciare dal colletto fino alle maniche, alle spalle, alle falde, agli occhielli, il che tutto gli era d'altronde ben noto, visto che era l'opera delle sue proprie mani. Ma tant'è, tale è l'abitudine dei sarti. Questa è la prima cosa che fanno quando incontrano uno.
«Ed ecco, io, Petrovic, coso il mantello, il panno, vedi che in tutti i punti regge benissimo, c'è un po' di polvere e perciò pare vecchio, invece è nuovo, ma qui soltanto in un posto è un po' coso sul dorso e qui su una spalla si è consumato un tantino e anche su quest'altra spalla un pochetto, vedi? Questo è tutto, non c'è gran lavoro».
Petrovic prese la palandrana, la spiegò dapprima sulla tavola, l'esaminò a lungo, scosse la testa e allungò la mano al davanzale della finestra verso una tabacchiera rotonda col ritratto d'un generale, quale precisamente non si sa, perché sul posto dov'era prima la faccia, sfondato da una ditata, era stato in seguito appiccicato un pezzetto rettangolare di carta. Fiutato il tabacco, Petrovic tese la palandrana fra le braccia levate e l'osservò controluce e di nuovo scosse la testa, poi la rivoltò dalla parte della fodera e ancora una volta scosse il capo. Prese ancora la tabacchiera col generale dalla faccia di carta e, ficcatosi il tabacco nel naso, la chiuse, la fece sparire in tasca e finalmente pronunciò:
«No, impossibile ripararlo, cattivo arnese».
A tali parole Akaki Akakievich ebbe un colpo al cuore.
«Com'è impossibile, Petrovic?»
disse egli quasi con la voce supplichevole d'un bambino.
«Liso un po' sulle spalle, questo è tutto. E certo tu devi avere dei pezzi».
«I pezzi si possono trovare, i pezzi si trovano», disse Petrovic, «ma cucirceli sopra non si può. È tutto marcio e ragna che se lo tocchi appena con l'ago chissà dove va a finire.
Vada dove vuole, ma intanto mettici una pezza.
Ma la pezza non c'è dove appoggiarla, non può prendere piede su niente. Su che si regge? Questo è panno, così per dire, ma se soffia il vento se ne vola.
Sofia, accomodala in tutti i modi, alla meno peggio, che so, coso...
No, interruppe risolutamente Petrovic, non si può far nulla. Questo è un brutto affare. Piuttosto voi ritagliatevici per la stagione invernale delle mollettiere, perché le calze non riscaldano.
I tedeschi se le sono inventate allo scopo di far più quattrini.
Petrovic amava l'occasione lanciare frecciate ai tedeschi.
E quanto al mantello, vi converrà farvene uno nuovo.
Alla parola nuovo, ad Akakia Kakievic si annebbiò la vista. E tutto quanto era nella stanza gli si confuse davanti agli occhi. Chiaramente non vedeva che il generale con la faccia di carta sul coperchio della tabacchiera di Petrovic.
Come? Nuovo?
Disse quasi parlando in sogno. E i quattrini? Chi me li dà?
Già, nuovo, ridisse Petrovic con calma feroce.
Ebbene, e se per caso uno nuovo, che cosa... Coso...
Volete dire quanto costerebbe?
Sì.
Un 3 biglietti da 50 almeno si rischierebbero, disse Petrovic, e strinse in quella significativamente le labbra. Gli piacevano molto i grandi effetti, gli piaceva imbarazzare per guardare poi di sottecchi che verso faceva l'imbarazzato.
150 rubli un mantello!
Esclamò il povero Akakia Kakievich, e fu forse la prima esclamazione della sua vita, perché per solito parlava con voce quieta.
Già, disse Petrovic, e sta a vedere poi che mantello, perché se ci si mette il collo di martora e il cappuccio con la fodera di seta, allora vai sui 200.
Petrovic, perché...
disse Akakia Kakievich con voce supplichevole, senza ascoltare e senza curarsi delle parole di Petrovic, né tampoco di tutti i suoi effetti.
Aggiustalo in qualche maniera, che possa servire ancora un po' di tempo.
Andrebbe a finire che io ci perderei la fatica e voi buttereste via i vostri quattrini, disse Petrovic.
E Akakia Kakievich a queste parole se ne andò completamente annientato. E Petrovic, a lungo ancora dopo la sua partenza, rimase con le labbra significativamente serrate, senza riprendere il lavoro, contento di aver tutelata la propria dignità e di non aver tradito l'arte dei sartori.